Allora, eccoci nuovamente in diretta, sono le 9.54 su Radio Onda Rossa, ancora un buongiorno a chi si fosse messo soltanto adesso all'ascolto di Radio Onda Rossa. Siamo ovviamente lieti di avere una corrispondenza con Angelo Del Boca dall'altra parte del telefono, che saluto e chiedo se ci sente correttamente. Buongiorno professore.
Sì, benissimo.
Benissimo, buongiorno. Allora, noi buongiorno. Proprio stavamo facendo la rassegna stampa, inevitabilmente leggevamo degli articoli, degli editoriali e titoli sulla Libia, ma appunto volevamo con lei un po' commentare. Intanto diciamo chi è Angelo Del Boca: è uno scrittore, un giornalista, un professore italiano che tanto ha dato, diciamo, alla scoperta, allo studio del colonialismo e le nefandezze soprattutto del colonialismo all'italiana, in particolare in Libia. Lei ha scritto molto di Libia, tra l'altro io ricordo di aver letto un po' di anni fa un suo libro molto bello, Italiani brava gente, che racconta appunto le nefandezze che gli italiani hanno esportato, diciamo, in giro per l'Europa e non solo, in Africa soprattutto. Quindi ecco, volevamo con lei avere un punto di vista un po' diverso da quello che ci possono dare i soliti commentatori dalle pagine dei giornali.
Sì, io ho già espresso il mio giudizio abbastanza severo sul Manifesto qualche giorno fa, e ritengo che sia un'altra avventura militare italiana quella che sta per essere varata. Ora non sappiamo con esattezza l'entità di questo sforzo che facciamo, però insomma adesso se ne parlerà in Parlamento, perché evidentemente adesso solo è una cosa, diciamo, decisa dal governo, ma dovrà avere l'approvazione del Parlamento, che però secondo me, insomma, non ci sarà dubbi che verrà varata questa operazione. Beh, ancora una volta per rispondere agli affronti francesi, che sono stati veramente degli affronti, degli schiaffi in faccia di questo Macron, che insomma era stato salutato dalla stampa italiana, dai giornali, dalla televisione, dalla radio, come un personaggio straordinario, con un piglio napoleonico, ma insomma un vero europeista, un personaggio meraviglioso, ecco. E ci siamo accorti che dopo due mesi lui ha perso un sacco di punti, ma anche diciamo sulla nostra stampa viene molto ridimensionato, perché sta facendo gli interessi della Francia in maniera così violenta e, se vogliamo, sbalorditiva. Insomma, se pensate che per imporre la Total a fronteggiare l'ENI, insomma, sta facendo tutto questo pasticcio, e ha portato a Parigi i due personaggi più importanti della Libia, e poi secondo lui li ha riconciliati. Io non credo a questa riconciliazione, è tutta una storia di immagini, perché lo stesso generale, oggi è maresciallo, il maresciallo che ha detto del suo dirimpettaio libico, Tripolino, ha detto che è un fanfarone. Ora, che razza di accordo può esserci fra una persona che giudica l'altro un fanfarone? Insomma, è molto grave.
Senta professore, ci può dare un po' un quadro geopolitico di quello che c'è al momento in Libia? Perché da una parte abbiamo Serraj, dall'altra Haftar, in mezzo milizie jihadiste dell'ISIS. Insomma, qual è la situazione in Libia al momento?
Ma guardi, la situazione non è assolutamente migliorata dalla morte di Gheddafi. Gheddafi era riuscito per 42 anni a tenere in piedi questo straordinario paese, e mi aveva anche raccontato, durante un viaggio che avevo fatto a Tripoli, mi aveva raccontato come lui era riuscito a tenere insieme questo paese. Dice, io ogni anno parto e sto via 2-3 settimane e affronto un settore del paese. Li convoco i capi tribù, parlo loro, li convinco. E finché non li ho convinti non torno a Tripoli. Questo era il discorso fatto da un uomo che avrà avuto tutti i difetti, sarà stato un dittatore, ma io che l'ho conosciuto bene in profondità so che era un grande personaggio. Personaggio che è stato ucciso in maniera barbara, eccetera. Ora, dopo la morte di Gheddafi, il paese è tornato ad essere come era prima, cioè una serie di piccoli potentati, quindi non solo Tripoli e diciamo Tobruk, eccetera, sono questi due avamposti. Ci sono una miriade di altri piccoli sultanati e quindi il fatto di dire che portare a Tripoli due personaggi e portarli come aveva fatto Macron credeva di aver risolto un problema che era un problema molto 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 più complesso, eccetera. Quindi secondo me la situazione italiana è difficile, perché noi andiamo incontro ancora una volta, e io l'ho scritto tante volte, andiamo davanti a una situazione talmente complessa e talmente variegata che non so cosa riusciremo a fare.
Senta, professore, invece il ruolo dell'Egitto come lo giudica?
Beh, l'Egitto ha tutto l'interesse a dare l'appoggio al generale Haftar, perché deve fronteggiare la sua, diciamo, il suo confine con un paese che indubbiamente è, così come l'ho descritto prima, scusi,
prego.
Tende talmente difficile, diciamo, mantenere il confine con la Libia, mantenerlo compatto, e quindi è tutto l'interesse dell'Egitto quello di appoggiare Haftar, tutto l'interesse.
Possiamo parlare anche dell'ENI, che insomma è un capitolo importante in Libia, soprattutto a fronte degli ultimi scandali in Algeria o per la crisi del gas stesso che abbiamo visto qui in Europa tra Ucraina e Russia.
Certo, ma devo dire che in Libia l'ENI si è comportato abbastanza bene, è riuscito a mantenere tanto la produzione di petrolio che la produzione del gas, mantenerlo sui vecchi diciamo le vecchie cifre, che è importantissima. Insomma, noi se noi perdessimo l'appoggio libico, guai. E devo dire che l'ENI che cosa ha fatto? Ha creato dei piccoli sultanati all'interno della Libia per essere sicuro di avere quel petrolio e quel gas. E quindi secondo me ha agito molto bene l'ENI, come sempre ha fatto.
Senta, invece, per aprire un po' un capitolo storico, ci può fare un po' un riassunto di quella che è l'avventura italiana in Libia, che parte, diciamo, alle sue radici nella famosa grande proletaria semmossa di Pascoli, no?
Certo.
Poi, insomma, di schifezze ne abbiamo fatte in Libia.
A parte il fatto che siamo andati a colonizzare un paese che aveva già avuto, diciamo, come protettori aveva già avuto l'impero ottomano, che non era niente di male. E tant'è vero che noi quando siamo arrivati ci siamo molto sorpresi dell'organizzazione che c'era in Libia. Io conosco molto bene la parte, diciamo, libica, perché ho avuto dei contatti con un personaggio straordinario che devo dire posso annunciarlo pubblicamente, che è l'uomo che dirige la mia rivista, il sentiero della ricerca, la dirige nel senso che mi dai i soldi per farla. In Italia non ho trovato mai nessuna fondazione, nessun governo, nessuna regione che mi abbia dato un centesimo per fare questa rivista. Ebbene, questa rivista viene oggi sovvenzionata da 10 anni da Fechini. L'avvocato Fechini è il nipote dell'uomo che ha fatto la resistenza in Libia ed è un personaggio straordinario, perché il nonno è stato un personaggio incredibile, se pensate che per 30 anni ha tenuto testa alla Libia, all'Italia, e guidava lui stesso a cavallo, guidava le sue forze, e devo dire che si è assentato da questo lavoro, da questa impresa, quando aveva già 72 anni e quindi aveva già molte di grosse difficoltà. Io ho scritto un libro su di lui e devo dire che ho potuto leggere la sua biografia, la sua autobiografia, che è una bellissima autobiografia, in cui racconta giorno per giorno la sua lotta contro l'Italia, e devo dire che era un personaggio di primissimo ordine, veramente.
Va bene, professore, noi la ringraziamo, ricordiamo che appunto Angelo Del Boca è stato uno dei pionieri della ricerca storiografica sul campo del colonialismo, dell'imperialismo italiano. Tra l'altro ultimamente è stata anche ripubblicata per la terza la monografia su Gheddafi, dico bene?
Sì, giusto.
Quindi insomma molta la bibliografia del professor Del Boca. Noi la ringraziamo e a risentirci magari prossimamente per o qualche monografia sulla Libia oppure per qualche altro commento da parte sua sulle vicende libiche. Grazie.
Di nulla, grazie a voi, arrivederci.
A presto. Allora, questo era Angelo Del Boca, come detto uno dei principali storici del colonialismo italiano, autore di molti saggi sulla Libia, sulla figura di Gheddafi. E allora dopo questo intermezzo durante la rassegna stampa facciamo una pausa musicale e poi ci riaggiorniamo con la lettura delle altre pagine, prime pagine dei giornali che ci mancano ancora da completare.